Insomma, il 7 agosto, quindi sabato prossimo, Alvaro Uribe Vélez se ne andrà dalla Casa de Nariño, il palazzo presidenziale colombiano a Bogotà, e lascerà il posto a Juan Manuel Santos, il candidato eletto alle scorse elezioni del giugno scorso, nelle quali ha superato al ballottaggio il candidato del Partito Verde Antanas Mockus, ma con un largo vantaggio. Ma a vincere, cosa che invece non hanno raccontato i giornali progressisti del nostro mondo, del nostro primo mondo, per ritornare alla divisione tra primo, secondo e terzo mondo di cui parlavamo poco fa. Non hanno dato appunto la notizia del vero vincitore, ossia dell'astensione, che anche in questo caso ha superato il 55%, cosa che in Colombia è abituale, magari per noi non è così normale, visto che ad esempio anche in Italia purtroppo l'astensione non almeno alle elezioni politiche, alle elezioni reputate più importanti, non supera mai il 30%, addirittura alle ultime elezioni politiche in Italia si aggirava attorno al 20%. Invece in Colombia si è arrivati anche questa volta al 55%. E quindi Santos governerà, come d'altronde aveva fatto Uribe, con il mandato di 9 milioni di colombiani su una popolazione di 43 milioni. Naturalmente tra questi 43 milioni ci sono anche i minorenni e chi non può votare, ma sono comunque 30 milioni gli aventi diritto al voto in Colombia. E tenendo conto che nelle situazioni precarie in cui viene praticato il voto in Colombia, fanno votare anche persone morte. Appunto, diciamo che 9 milioni sono un po' pochini per dire che Santos gode del consenso della maggior parte dei colombiani. Come dicevo, Santos è l'ex ministro della difesa di Uribe, era già stato ministro in altre occasioni, d'altronde è un rampollo di quella che abbiamo sempre definito l'oligarchia colombiana. Già il nonno era stato presidente negli anni 30, lui nato nel 51, quindi ormai a 59 anni di età. Ha intrapreso il cursus honorum a cui viene preparato un rampollo del suo cabotaggio. Ha studiato economia all'Università del Kansas e poi alla London School of Economics e poi giornalismo ad Harvard. La sua famiglia è proprietaria del quotidiano El Tiempo, l'unico quotidiano a diffusione nazionale in Colombia di proprietà appunto della famiglia di Santos, e il suo fratello per un certo periodo di tempo è stato anche direttore di questo stesso quotidiano. Questo sempre per ricordarci a che livello arriva a livello di conoscenza della popolazione colombiana, diciamo, in che modo il governo colombiano riesce a far passare la sua linea tra gli abitanti del suo paese, soprattutto quelli che non sono a stretto contatto con il conflitto che ormai da più di 50 anni vive il paese sudamericano, perché il conflitto naturalmente prevalentemente nelle campagne, dove non vive la maggior parte della popolazione. La Colombia, come gli altri paesi del sud del mondo, ha una forte urbanizzazione in delle grandi megalopoli come Bogotà, 7 milioni di abitanti, come Medellin, tra i 5 e 6 milioni di abitanti. Ricordiamo che appunto si parla di un paese di 40 milioni di abitanti, l'Italia che ne ha 60 milioni, la città più grande è Roma con 3,5, quindi una grossa polarizzazione della città e campagna, città che sono state, che hanno dato il consenso a Uribe, perché non hanno la percezione di quella che è la guerra che si combatte nelle campagne, nelle zone rurali, dove sono anche collocate le grandi risorse minerarie che appunto vengono sfruttate dalle multinazionali e vengono difese dall'esercito, a difesa appunto dagli attacchi dei guerriglieri. E quindi Santos, come Uribe, faceva parte del Partito Liberale, uno dei due tradizionali partiti colombiani, il Partito Liberale e il Partito Conservatore, che negli anni 50 si erano opposti in una guerra civile cruenta che, facendo passare quel periodo storico come nella memoria dei colombiani come il periodo della violenza, proprio da quel conflitto i due partiti erano usciti con un patto di spartizione delle cariche dello Stato. Si sarebbero spartiti la presidenza della Repubblica 4 anni l'uno e 4 anni l'altro, e in maniera totalmente speculare tutte le cariche del paese. In seguito alla scadenza di questi accordi, che appunto era di 12 anni, si sono comunque continuati ad alternare presidenti del Partito Conservatore e del Partito Liberale alla presidenza della Repubblica. E proprio come membro del Partito Liberale diventa ministro del commercio estero per un anno soltanto nel governo di César Gaviria, che appunto ha governato la Colombia tra il 90 e il 94, promuovendo l'Assemblea Costituente, che ha cambiato la Costituzione colombiana, una Costituzione che sulla carta viene lodata da molti, ma che appunto in un paese in guerra da più di 50 anni non è stata messa in pratica più di tanto. Parleremo poi delle cifre del conflitto colombiano, un conflitto che non permette di parlare di paese democratico o paese dove vengono garantiti i diritti civili, umani o dei lavoratori. Passa nel mondo. Tra il 95 e il 97 Santos fa parte del triumvirato che dirige il Partito Liberale, e dal 2000 al 2002 è nuovamente ministro nel governo di Andrés Pastrana, il governo che precede il governo di Uribe, appunto dal 98 e tra il 98 e il 2002, ed è protagonista dell'ultimo tentativo di trattativa con le FARC e con l'LN, le due organizzazioni guerrigliere rimaste in armi alla fine del XX secolo in Colombia. Questo tentativo di trattativa con le FARC e l'LN fallisce. Alle FARC viene concessa un'ampia zona smilitarizzata in alcuni dipartimenti nel sud del paese, ma si arriva a un nulla di fatto. Uribe vince le elezioni anche per l'opposizione alla trattativa con le guerriglie, una trattativa che appunto risulta non viene più appoggiata dalla popolazione votante, che crede che questa trattativa non porti da nessuna parte. Lui vince appunto con le parole d'ordine della sicurezza democratica e della fiducia degli investitori. Il suo piano è quello di aumentare grandemente le spese militari per recuperare da parte dell'esercito ampi territori che sono sotto il controllo della guerriglia e delle bande paramilitari che dal 97 si sono unificate sotto un unico comando nazionale sotto il nome di Autodefensas Unidas de Colombia, e che hanno forti legami non solo con il commercio del narcotraffico, dal quale, a detta del suo stesso capo Castagno, ricavano il 70% dei loro finanziamenti, ma con i vari imprenditori colombiani che li finanziano per mettere a tacere le proteste all'interno delle loro imprese, per uccidere i sindacalisti, come avviene anche nel caso della Coca-Cola, che appunto in quegli anni vede sette dei sindacalisti del Sinaltrenal che lavorano nelle sue fabbriche essere uccisi da paramilitari, e poi ci sarà appunto il giudizio da parte del tribunale americano che accuserà la Coca-Cola di aver finanziato i paramilitari per eliminare questi sindacalisti. La Chiquita arriva a una condanna per aver finanziato questi gruppi paramilitari. Sono gruppi paramilitari che sono nati a partire dagli anni 70 unificando i vari gruppi di narcotrafficanti e di sicari e appunto asservendoli anche agli interessi delle imprese, che in questo modo vogliono limitare il potere della guerriglia di imporre le proprie condizioni, ed hanno dei forti legami questi paramilitari proprio con lo stesso Uribe, che appunto è accusato di avere forti legami con il narcotraffico quando negli anni 80 era il direttore del Dipartimento dell'Aeronautica Civile. Tra l'80 e l'82 ha dato tantissime concessioni per costruire aeroporti ai narcotrafficanti, che proprio attraverso questi piccoli aeroporti riuscivano a portare la cocaina negli Stati Uniti. E c'è un caso addirittura eclatante in cui per raggiungere la fattoria dove suo padre era stato ucciso dalle FARC, proprio nei momenti successivi all'uccisione del padre, lui sale su un elicottero che intestato a Pablo Escobar, che poi verrà anche ritrovato successivamente in un'azione contro un narcotrafficante sequestrato dallo Stato colombiano. Tra l'altro Uribe è anche protagonista di un tentativo di fornire una cornice legale ai paramilitari, creando, quando era governatore di Antioquia tra il 95 e il 97, Antioquia è il dipartimento nel quale si trova Medellin, che tutti ricorderete per l'omonimo cartello, quello appunto a parte il cui capo era Pablo Escobar. E attraverso questa cornice legale, ossia l'istituzione di cooperative private di sicurezza Convivir, Uribe vuole legalizzare il fenomeno del paramilitarismo come autodifesa da parte delle imprese rispetto alla guerriglia che chiede, che tassa le imprese, che ricatta le imprese, ma soprattutto contro i sindacati, contro le organizzazioni sociali che chiedono maggiori diritti in una Colombia che è divisa da una povertà impressionante, come d'altronde gli altri paesi del Sud America. quando Uribe vince nel 2002, quello che afferma di voler fare è appunto di sconfiggere sul piano militare la guerriglia, di non trattare a nessun costo con la guerriglia e di porre fine anche al fenomeno del paramilitarismo, fenomeno del paramilitarismo che in quegli anni si è esteso enormemente e anche nei primi anni della presidenza Uribe, e che nel 2006 attraverso la legge di giustizia e pace vede un importante momento di cambiamento, visto che questa legge porta, secondo il governo, alla smobilitazione dei gruppi paramilitari. Vedremo poi che non è stato così. Attraverso la confessione dei propri crimini da parte dei paramilitari, senza processi con accusatori e con pubblici ministeri, ma solo con l'ammissione dei propri crimini orribili e crudeli, che non vi sto a ripetere, ma che hanno portato a migliaia di morti in Colombia in quegli anni, e che appunto vengono praticamente amnistiati, perché solo i crimini maggiori vengono puniti, come i crimini per narcotraffico che portano molti capi paramilitari ad essere estradati in Colombia, negli Stati Uniti, e mentre altri crimini, se vengono puniti, perché molti vengono lasciati a piede libero, vengono puniti all'interno di cooperative agricole di reinserimento o cose del genere. Insomma, i criminali, i paramilitari, gli squadroni della morte colombiani vedono in un certo senso venir riconosciute le acquisizioni che hanno compiuto, le acquisizioni economiche che hanno compiuto durante gli anni in cui erano un fenomeno diffuso in tutto il paese, quindi tutte le terre che hanno strappato ai contadini, tutte terre che erano state dissodate da coloni colombiani che loro si sono accaparrate e che hanno iniziato a coltivare, visto che quei contadini colonici che avevano strappato quelle terre alla foresta o all'incuria non avevano titoli di proprietà su quelle terre. Loro chiedono che venga assegnato al loro nome un titolo di proprietà su quelle terre e le ottengono, tanto ormai i loro crimini sono stati confessati e sono stati amnistiati.
Armada del futuro, hasta los dientes.
L'autore di questa legge formidabile era quello che a suo tempo era il ministro degli interni Sabas Pretelte della Vega, che è stato fino a quest'anno, poi si è dovuto dimettere appunto per accuse di legami con i paramilitari e con i narcotrafficanti, è stato fino a quest'anno ambasciatore della Colombia in Italia, ha girato nel lungo e largo in Italia distribuendo premi, leggevo poco fa, contro la lotta alla droga, tra gli altri al sindaco di Venezia Cacciari. Insomma, quando i politici italiani incontrano questi loschi personaggi, dovrebbero porre più attenzione appunto alla loro storia personale. Ma d'altronde l'Italia ha, come gli Stati Uniti, ha interesse in Colombia e ha interesse che continui il gruppo, che continui ad essere al potere, a ricevere consenso Uribe e il gruppo di potere, il gruppo di persone che ha portato al potere. Dicevo che i gruppi paramilitari non si sono smobilitati, infatti sono continuati a esistere sotto diversi nomi, non si chiamano più AUC ma si chiamano in molteplici modi. Il governo colombiano li chiama bande emergenti, ma ciò non cambia la sostanza, sono gruppi che assassinano militanti delle organizzazioni sociali e dei sindacati e delle organizzazioni dei diritti umani, sono gruppi che praticano il narcotraffico, che si scontrano con la guerriglia, che commettono omicidi dietro pagamento e che impongono, occupando strade e altre zone di scambio, impongono delle tassazioni.
Muy normal, bebé, la conciencia de hoy en día está al revés. La gente no sabe dónde coño mete el pie. Y además, para los criminales, una cena de buen provecho. Y aunque salga por el...
Proprio in riferimento a questo, leggiamo una parte di un articolo pubblicato al termine di una ricerca condotta dalla corporazione Nuevo Arcoiris, una ONG che appunto ha un centro di investigazione che rilascia periodicamente degli importanti e documentati delle importanti e documentate relazioni sullo stato del conflitto in Colombia. Appunto, il titolo di questo articolo è uscito alla fine dell'anno scorso, quindi del 2009, che fa un bilancio del conflitto armato nel 2009, si intitola programmaticamente la sicurezza democratica in crisi, quindi la politica di Uribe di aumentare la presenza dell'esercito per difendere gli interessi delle multinazionali e quindi aumentare la fiducia degli investitori e per difenderle dalle guerriglie, quindi per sottrarre potere sui territori alle guerriglie. E qua in una parte si parla anche del fenomeno del paramilitarismo e leggo testualmente dall'articolo, dice: nella sua ricerca nascondere i limiti e gli errori che si presentarono nei negoziati con i paramilitari, il governo ha insistito nel differenziare i gruppi che allora si nascondevano dietro che ora si nascondono dietro le denominazioni di Águilas Negras, Los Rastrogos, Los Paisas, Nueva Generazione, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista di Colombia, eccetera eccetera, da differenziare questi gruppi dalle forze che invece hanno intavolato con il governo i negoziati di Santa Fe de Ralito, che appunto il nome della località in cui si sono tenuti i negoziati tra AUC e governo prima della legge di giustizia e pace. E allo stesso tempo ha provato di minimizzare il livello delle azioni di queste organizzazioni, ma facendo un esame dei luoghi dove operano questi gruppi, dei loro capi e del tipo di azioni che realizzano, si può concludere che corrispondono a strutture che mai si sono smobilitate. Gruppi e persone che dopo aver partecipato nel processo di smobilitazione sono tornato alle azioni armate e nuove forze reclutate a partire dalla rottura generata per la reclusione di una parte della cupola paramilitare in Itagüí e la loro posteriore estradizione negli Stati Uniti. Quindi c'è stato naturalmente un ricambio generazionale, anche perché molti capi dei paramilitari sono stati estradati negli Stati Uniti, capi che dopo aver trattato con il governo colombiano e aver ottenuto da esso solo l'estradizione verso gli Stati Uniti e quindi il carcere, hanno deciso di parlare e di denunciare i legami con gli imprenditori colombiani, con i politici colombiani, provocando nel 2007 uno scandalo che poi non era niente di nuovo, però non diceva niente di nuovo, ma forniva nomi e cognomi utilizzati dai tribunali colombiani per condannare decine e decine di parlamentari, di presidenti di dipartimento, di consiglieri locali, di imprenditori colombiani portando alla, anche alla, alla fine di interi partiti politici che non a caso appoggiavano la presidenza Uribe per legami con i paramilitari e naturalmente anche membri dell'esercito, esercito che abitualmente si muove e opera in coordinamento con questi gruppi paramilitari, addirittura persone, soldati che si toglievano la divisa, nemmeno la divisa, si toglievano semplicemente il simbolo del proprio battaglione, l'emblema del proprio battaglione per mettersi quello delle AUC, quindi una totale unità di intenti e di azione. Continua questa relazione dicendo che gli avvenimenti del 2008 e del 2009 mostrano che c'era molto di vero nelle affermazioni che Ivan Roberto Duque, alias Ernesto Baez, scrisse in una lettera inviata all'alto commissario di pace Luis Carlos Restrepo nel 28 dicembre del 2006, quindi 4 anni fa, subito dopo la legge di giustizia e pace. E in questa lettera scriveva: vogliamo rendere conto ai colombiani sulla gravità del fenomeno delle delle dette malamente bande emergenti, delle chiamate erroneamente bande emergenti, che non sono più che gruppi di autodefensas, e quindi le autodefensas sono appunto i gruppi paramilitari smobilitati a metà per il fallimento del reinserimento e in processo accelerato di riarmo e di espansione, diretti da comandanti con tanto potere come voi lo avete appunto potuto conoscere, e che sono arrivati a uscire dalle porte del carcere, diceva Baez. E aggiungeva: in rispetto a ciò mi vedo costretto a ricordargli che dei 40 grandi capi che voi, ossia il commissario di pace Luis Carlos Restrepo, avete conosciuto dentro la cupola federata delle AUC, 19 sono in carcere, e questo significa che più della metà sono in libertà. Qualcuno sarà pure morto, però non tutti sono morti. Tra loro c'è anche il cofondatore storico delle AUC. Nella stessa condizione si trovano più di 500 comandanti in seconda e circa di 1000 quadri intermedi, quindi gran parte dei componenti dei gruppi paramilitari si trovavano in libertà e hanno rioperato per riformare questi gruppi paramilitari che lo stesso Stato colombiano aveva necessità di la necessità della loro esistenza, e che servono d'altronde non solo per gestire il narcotraffico che fornisce consistenti entrate alla Colombia, ma per giustificare la presenza dell'esercito sul territorio, perché se non c'è guerriglia e allo stesso modo se non ci sono paramilitari o violenti comuni, non ha ragione la l'enorme spesa militare dello Stato colombiano. Mi raccontava un mio amico giornalista che in Colombia stava appunto girando un documentario sulla guerra, e che ha avuto modo di intervistare alcuni membri del Ministero della Difesa del colombiano. Informalmente ha chiesto a questi alte cariche del Ministero della Difesa colombiano: ma c'è appunto, voi avete la speranza di vincere la guerra, pensate che la state vincendo la guerra contro le guerriglie? E questo questo membro del Ministero della Difesa gli disse che non avevano alcun interesse a vincere la guerra, perché con tutti i soldi che gli portava l'esercito del Ministero della Difesa, non solo dalla finanziaria colombiana ma anche dagli Stati Uniti, che attraverso il Plan Colombia finanziano lautamente con milioni di dollari le operazioni belliche dell'esercito colombiano. Però sembra che naturalmente, nonostante il doppio gioco con i paramilitari, sembra che Uribe abbia effettivamente sconfitto la guerriglia. Ma questo è naturalmente quello che ci viene raccontato dal governo colombiano e dai giornali che ne riprendono le rime. Noi sappiamo naturalmente che le FARC e l'LN, le organizzazioni guerrigliere colombiane, sono retrocesse rispetto al 2002, ma che sono ancora in armi e sono attualmente in recupero, come ci dice questo stesso articolo della Corporazione Nuevo Arcoiris, che voi comunque potete trovare in rete andando sul sito della corporazione.
En una noche de luna Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura. Puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba. Ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti.
E appunto in questo articolo si legge come l'LN sia risulti nel 2009 in recupero, soprattutto in alcuni dipartimenti, dove addirittura è aumentato il proprio numero di guerriglieri e ha aumentato anche le azioni militari, mentre anche le FARC, che durante gli anni di Uribe sono state cacciate, dice appunto questo articolo, da le principali città colombiane come Bogotà, Barranquilla e Medellin, e dal dipartimento in cui si trova la capitale, il dipartimento di Cundinamarca, nonostante l'anno scorso, nel 2008, siano morti nel giro di qualche settimana tre importanti dirigenti delle FARC, il loro capo storico Manuel Marulanda, detto Tirofico, e altri due dirigenti del segretariato delle FARC, Raul Reyes e Ivan Rios. Nonostante questo, nel 2009 le FARC appaiono in risalita. Dice appunto come a metà del 2008 è cominciata la riorganizzazione delle FARC con l'elezione di Alfonso Cano come successore di Marulanda, e è stato lanciato il piano Rinascita, che programma la riattivazione militare delle FARC e la ripresa di vari territori attraverso l'uso intensivo di mine antiuomo, la mobilitazione di truppa in piccoli gruppi, la specializzazione di francotiratori, eccetera eccetera. Con la riorganizzazione del comando e il nuovo piano, le FARC sono riuscite a frenare la propria disarticolazione e a cui stavano venendo sottomesse. Dopo l'operazione Jaque, che è quella della liberazione di Ingrid Betancourt, hanno ricevuto pochi colpi e hanno aumentato le loro azioni. Sono riusciti a riattivare varie strutture nelle zone urbane e rurali, hanno anche creato un nuovo fronte guerrigliero nel Guaviare, qualcosa che non succedeva da vari anni. Particolare menzione merita la crescita delle sue forze nel Cauca, in Narigno, nel Baco Cauca antiochegno, e le strutture che si trovano sulla frontiera col Venezuela. Le FARC mantengono nelle loro file all'incirca 11.500 guerriglieri, mentre l'LN si aggira intorno ai 3.500. E quindi, nonostante, come abbiamo detto, le guerriglie abbiano subito dei duri colpi durante la presidenza Uribe, ancora esistono, e la guerra è tutt'altro che vinta. E quindi, come noi auspichiamo da sempre, l'unica soluzione possibile per chi veramente vuole che la guerra finisca in Colombia sono delle trattative di pace con le FARC e con l'LN, che conducano sia alla smobilitazione di queste organizzazioni, ma anche alla certezza per i colombiani di una nuova base economica per il paese e di diritti garantiti per i lavoratori e per la popolazione di questo paese. Popolazione che durante gli anni della presidenza Uribe è stata colpita in maniera impressionante, con delle cifre che appunto fanno riferimento a un paese in guerra, cosa che invece non si legge spesso sui media occidentali. Si parla infatti, e le cifre sono dell'ACNUR, quindi di un'agenzia dell'ONU, non certo di Radio Onda Rossa, si parla di 4,2 milioni di profughi interni su una popolazione di 40 milioni, sono il 10%, sono persone che sono dovute scappare dai paesi dove vivevano, che hanno dovuto abbandonare le loro terre a causa della violenza dei paramilitari, dell'esercito. Ci sono 7.000 prigionieri politici, tra i quali non ci sono solo guerriglieri catturati in combattimento, ma ci sono militanti di organizzazioni sociali, militanti di sindacati e di organizzazioni di diritti umani, accusati del reato di ribellione, che è un reato che non significa sostanzialmente niente, ma che fornisce la cornice giuridica per arrestare queste persone che lottano per i diritti dei colombiani. Appunto, se si confrontano queste cifre e il risalto che gli si dà con il risalto che si dà invece ad altre cifre, che comunque si fa bene a rendere note, si nota appunto come i media occidentali seguano quasi sempre degli interessi politici quando parlano dei prigionieri politici di Cuba, dell'Iran o della Thailandia, che non sono certo 7.000. Addirittura più di 2.000 casi registrati di esecuzioni extragiudiziarie, sono appunto casi nei quali l'esercito uccide un contadino, addirittura in alcuni casi sono stati presi dei ragazzi da Bogotà o da altre città e portati nelle zone di guerra, lì uccisi e vestiti con uniformi delle organizzazioni guerriglieri e fatti passare come morti in combattimento. Perché avviene questo? Perché in questo modo la brigata che l'ha assassinati si intasca dei premi in denaro o delle vacanze premio per aver ottenuto importanti risultati, e proprio su questi falsi risultati, chiamati appunto falsi positivi, si basa molta della propaganda del governo Uribe, che dice di aver dato importanti sconfitte alle guerriglie, quando in realtà si sa di più di 2000 casi di persone uccise dall'esercito e fatte passare poi come guerriglieri. Ancora continua il triste primato per la Colombia di essere il paese in cui un sindacalista ha più probabilità di essere ucciso. Sono stati 48 nel 2009 ed erano già 31 nel momento dell'elezione di Santos un mese e mezzo fa. Una povertà che raggiunge il 45,5% dei colombiani, secondo lo stesso Ministero dell'Impiego, della Disuguaglianza e della Povertà. Quindi la maggior parte dei colombiani vivono sotto la soglia di povertà, e questa cifra ci dà un po' la spiegazione del perché la Colombia è un paese in cui ci si ribella sia con le armi sia senza, perché fin quando queste disuguaglianze e questa povertà continueranno, mentre un paese ricchissimo di petrolio, di oro, di carbone, di risorse forestali viene espropriato delle proprie risorse ad opera di multinazionali occidentali, addirittura con privatizzazioni dell'acqua in zone dove non ci sono infrastrutture per l'acqua, ma la popolazione la prende direttamente dai fiumi, e quindi non si spiega perché dovrebbe pagare qualcosa a una società di Barcellona per utilizzare quell'acqua. Appunto, ci si spiega tutto questo, ci spiega perché c'è ancora qualcuno che si ribella in questo paese. Non da ultimo va ricordato, prima di terminare anche oggi questa trasmissione, il legame fortissimo del governo Uribe con gli Stati Uniti. È stato l'alleato, l'unico alleato, l'unico no, perché magari anche il Perù e il Cile e il Messico sono stati dei fedeli alleati di Washington, ma sicuramente il più fedele è stato proprio Uribe, che l'anno scorso ha concesso l'utilizzo di 7 basi nazionali all'esercito degli Stati Uniti, 7 basi tra le quali la base aerea di Palanquero, dalla quale così è scritto nella stessa relazione del Ministero della Difesa americano presentato al Presidente Obama, si può raggiungere tutto il continente sudamericano per iniziative di guerra. Quindi 7 basi che trasformano la Colombia nella portaerei statunitense in un'America Latina sempre più fuori dal controllo degli Stati Uniti. Tutto questo continuerà con la presidenza di Santos? Noi pensiamo proprio di sì, se non altro perché Santos era ministro della difesa del governo Uribe, è stato lui quindi il principale responsabile delle esecuzioni extragiudiziali, non c'è niente da fare, era lui il responsabile per i crimini che compiva l'esercito, quantomeno nei 3 anni in cui è stato, in questi ultimi 3 anni in cui è stato ministro della difesa. E Santos d'altronde è un esponente dell'oligarchia tradizionale colombiana, legato mani e piedi alla politica che Uribe ha portato avanti in questi 8 anni. Noi ci salutiamo anche oggi, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa alle 17:30 del lunedì. Salutiamo chi ci ha seguito finora, e salutiamo in maniera particolare chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.